6 di sera.
E dunque sul Bürgenstock nel canton Nidvaldo che si cerca una soluzione alla crisi tra Stati Uniti e Iran. I colloqui da prima rimandati sono dunque in corso e secondo il vicepresidente americano starebbero andando bene, ma la situazione sul campo è traballante con lo stretto di Hormuz che è stato di nuovo chiuso dopo gli attacchi di Israele sul Libano. Buonasera da Luca Berti. Parleremo stasera anche di fiscalità svizzera, ritornando sulla deducibilità delle colonie estive dalle imposte. Lo faremo dal punto di vista ticinese, dove il cantone finora aveva poco o per nulla sottolineato questa possibilità. A far cambiare la situazione c'è una sentenza del Tribunale federale.
Quindi abbiamo scritto proprio ieri una circolare agli enti organizzatori spiegando bene di cosa si tratta questa questione della deducibilità delle spese delle colonie sia residenziali che diurne dalle imposte federali e cantonali, e quindi abbiamo anche allestito un volantino a disposizione delle famiglie e trasmesso anche questo agli enti.
Questa è la voce di Marco Galli dell'Ufficio Giovani del Canton Ticino. Toccheremo anche il tema dei cambiamenti tecnologici in atto. Da un lato c'è quello delle reti di comunicazione per le polizie svizzere e non solo, e il sistema sicurizzato Polycom si avvia verso la pensione, allora si cercano sinergie per sostituirlo. E poi c'è la questione dell'intelligenza artificiale che rivoluziona o promette di rivoluzionare il mondo del lavoro. Come lo fa? Cercheremo di capirlo. Questo è il sommario di oggi. Iniziamo. Il Dipartimento federale degli affari esteri ha confermato questo pomeriggio che i colloqui sulla crisi tra Stati Uniti ed Iran si stanno effettivamente svolgendo al Bürgenstock nel canton Nidvaldo, una sede scelta per la sua discrezione, già teatro di importanti vertici internazionali. Sul tavolo ci sono il mantenimento del cessate il fuoco, la sicurezza nello stretto di Hormuz e i prossimi passi di un negoziato che resta estremamente delicato. Camilla Camponovo in studio, quali sono gli ultimi aggiornamenti?
Sì, a scanso di equivoci, diciamo subito che si tratta di colloqui tecnici successivi al memorandum già firmato nei giorni scorsi dalle parti. Inizialmente al Bürgenstock era stato scelto come sede per la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran con un importante dispiegamento di misure di sicurezza. Successivamente però il presidente americano aveva deciso di porre questa firma in forma digitale a Versailles a margine del G7 che si è concluso lo scorso mercoledì in Francia. Ed ecco che il Bürgenstock ora torna a essere un luogo di incontro diplomatico e lo conferma anche il Ministero degli Esteri pakistano, precisando che l'incontro rappresenta il seguito operativo del memorandum d'intesa. Come dicevamo, la conferma è arrivata oggi pomeriggio direttamente dal Dipartimento federale degli affari esteri, che appunto conferma come qui in Svizzera le parti si stanno incontrando. Il DFAE non dà però dettagli sui contenuti delle discussioni, ma da quanto si legge su diversi media americani le parti stanno parlando di nucleare. Fox News ha riportato che, stando al vicepresidente statunitense Vance, che non si trova almeno per ora in Svizzera, i colloqui stanno andando bene e potrebbero proseguire anche domani. Ha confermato che sul posto c'è l'inviato di Trump Steve Witkoff e si è detto fiducioso sulla possibilità di mantenere un cessate il fuoco.
Ecco, questo è quello che sappiamo su quanto sta avvenendo in Svizzera. Camilla, invece al fronte in Iran, o comunque sul fronte del conflitto, insomma, non è proprio tutto chiaro, ci sono le tensioni che continuano.
Sì, e queste tensioni potrebbero mettere a rischio le discussioni in corso tra Stati Uniti e Iran, perché gli iraniani, per gli iraniani appunto il dialogo è possibile soltanto ad una condizione, ovvero l'assenza di attacchi in Libano. E poco fa il premier israeliano Netanyahu ha ordinato un cessate il fuoco immediato. E proprio su questo punto nel pomeriggio l'Iran ha annunciato di aver chiuso nuovamente lo stretto di Hormuz, accusando gli Stati Uniti di non aver rispettato gli impegni, denunciando violazioni di cessate il fuoco nel sud del Libano. Washington contesta questa dichiarazione e lo stesso Vance riferisce che gli Stati Uniti non vedono al momento segnali concreti di una chiusura effettiva dello stretto e che il traffico commerciale continua a transitare regolarmente. Insomma, mentre la diplomazia cerca di fare passi avanti sulle fasi successive contemplate nel memorandum d'intesa e di evitare eventuali nuove crisi, il clima di dialogo resta davvero molto molto fragile.
Camilla Camponovo in diretta con gli ultimi aggiornamenti sulla crisi tra Stati Uniti ed Iran e i colloqui in corso sul Bürgenstock. Torniamo ora a parlare di colonie per bambini e ragazzi e della loro deducibilità dalle imposte, un tema che recentemente abbiamo affrontato anche con l'autorità fiscale cantonale ticinese, analizzando gli effetti intervenuti appunto in Ticino alla luce di un principio messo nero su bianco dal Tribunale federale, ovvero che i costi dei campi di vacanza per bambini possono costituire delle spese di cura deducibili fiscalmente. Il caso arrivava dal canton Ginevra e ha fatto giurisprudenza. In Ticino da tempo la deduzione era ammessa, non era però stata resa pubblica. Ora invece il cantone si è attivato per migliorare l'informazione. Sentiamo Romina Lara.
Si tratta anzitutto di far conoscere la possibilità di deduzione alla luce proprio della sentenza del Tribunale federale pubblicata lo scorso 12 marzo. Poche settimane fa la divisione cantonale delle contribuzioni, per voce del vice direttore Rocco Filippini, ci aveva risposto che il Ticino è già allineato, si valuta caso per caso. In sintesi, gli uffici sono a disposizione per chiarimenti, ma non è compito loro pubblicizzare le singole deduzioni. La notizia di oggi è che su questo aspetto si è ora attivato il DSS con l'Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani.
Quando abbiamo saputo di questa sentenza, tra l'altro proprio tramite il vostro contatto, abbiamo preso contatto con le tassazioni e abbiamo concordato una linea di informazione come ufficio.
La conferma è del capo ufficio Marco Galli.
Abbiamo scritto proprio ieri una circolare agli enti organizzatori spiegando bene di cosa si tratta questa questione della deducibilità delle spese delle colonie sia residenziali che diurne dalle imposte federali cantonali e quindi abbiamo anche allestito un volantino disponibile anche sul sito InfoSocialità a disposizione delle famiglie, trasmesso anche questo agli enti.
Alla voce colonie di vacanza sul sito del cantone compare ora un nuovo paragrafo sulla deducibilità dalle imposte delle rette anche per i centri estivi diurni. In coda un PDF con le informazioni di base. Deduzione, si specifica subito, possibile sì, ma a determinate condizioni. Il figlio o la figlia deve avere meno di 14 anni e vivere in comunione domestica con il genitore contribuente che provvede al suo sostentamento. La partecipazione alla colonia deve rispondere a un'esigenza di accudimento, lo sottolineava anche Rocco Filippini, che risentiamo.
Deducibile la colonia estiva nella misura in cui il figlio viene iscritto con la motivazione principale della custodia da parte di terzi, perché entrambi i genitori non possono accudirlo durante l'esercizio dell'attività lucrativa.
Questo vale anche per formazione o incapacità lavorativa dei genitori. Marco Galli, dalla sentenza sono comunque passati alcuni mesi, il cantone era già allineato. Siamo in una situazione dove le colonie in fondo erano già deducibili, ma nessuno o pochi lo sapevano.
Dopo una sentenza ci vuole comunque sempre un lasso di tempo per capire bene quali sono le conseguenze e soprattutto come anche applicarla, e quindi questo all'interno dell'ufficio tassazione, ma per noi soprattutto anche di curare un'informazione. Per noi l'obiettivo era sicuramente di trasmetterlo proprio in concomitanza con la fine della scuola.
Voi tra l'altro menzionate anche le colonie residenziali che in Ticino ogni anno accolgono circa 2.000 bambini. Non tutte le spese sono però deducibili. All'atto pratico cosa si prospetta dunque per le famiglie?
Principalmente gli enti dovranno fare delle fatture deducendo i costi del vitto e del pernottamento che non sono deducibili. I genitori quello che possono fare e hanno diritto di fare è di chiedere agli enti appunto o di fatturare in questo modo o tramite una dichiarazione rilasciata dall'ente.
E quindi tocca alle famiglie comunque richiedere questo documento, non sarà una cosa automatica?
Tocca alle famiglie, la responsabilità è di dichiarare e comprovare i costi che hanno, che possono dedurre dalle imposte, come per altre deduzioni. Chiaramente se gli enti fattureranno già dichiarando come è stata costruita la fattura, la famiglia ha di fatto già il documento da semplicemente allegare alla dichiarazione.
Per sapere che margine c'è per le dichiarazioni delle imposte 2025 già trasmesse, l'invito è di rivolgersi agli uffici di tassazione. Marco Galli assicura un'attenzione al tema da parte dei vari attori anche in futuro. Da parte sua, Ilario Lodi, che presiede l'Associazione delle Colonie Estive di Vacanza, accoglie di buon grado l'iniziativa del cantone.
Anche perché è un modo per avvicinare di più le famiglie all'esperienza di colonia estiva di vacanza e quindi per scoprire, chi già non avesse potuto farlo, tutto quell'universo che sta attorno all'educazione durante i tempi extrascolastici o comunque durante i periodi estivi per quel che ci riguarda.
E sulle procedure?
Basta soltanto prendere contatto con gli enti e regolarsi affinché venga rilasciata una certificazione che dimostri che i propri figli sono ospiti di un turno estivo di colonia di vacanza. È chiaro che in futuro tutto questo potrebbe essere in un modo o nell'altro facilitato, ma ci lavoreremo e troveremo sicuramente delle soluzioni.
L'associazione si attiverà a sua volta per far girare l'informazione tra enti e associati affinché le famiglie siano messe al corrente.
E a proposito di vacanze estive, in cui si inquadra, in cui si inserisce anche quello delle colonie di scelte ricreative, fra mille difficoltà finanziarie si è aperta oggi la stagione estiva di Airolo Peschum, dove a farla da padrone, oltre che gli escursionisti, saranno le mountain bike.
Ciao ragazzi.
Buongiorno.
Com'è andata?
È andata bene.
I trail sono sempre gli stessi, hanno cambiato un po' di cose, le curve, magari un paio di gobbe qua e là, però in sé l'anima di Airolo c'è sempre.
Anche per te?
Sì, sì, esatto, proprio uguale, molto bello. Ora è più morbido, si vede che è abbastanza bello rifatto.
E qual è il trail migliore?
Il trail migliore, secondo me, o è quello in cima o questo qua sotto.
Quindi Airolo sempre top?
Sì, sì, sempre al top, perfetto.
Avrete capito, queste le voci di alcuni ciclisti trovati stamattina ad Airolo Peschum. All'inizio gli impianti di risalita saranno aperti solo durante i fine settimana e poi quotidianamente dal 4 luglio fino a metà settembre. Il programma dell'estate contempla poi tre eventi: l'11 luglio l'escursione spettacolo organizzata da Coop e dedicata alle famiglie, l'ormai classica Swiss Enduro Series, una serie di gare di mountain bike professionali, e qui siamo a fine agosto, e infine il Migros Hiking Sounds, un evento di musica che farà tappa ad Airolo il 12 e 13 settembre. Ma come detto, mettere in piedi la stagione non è stato facile, il perché ce lo spiega Nicola Lund.
C'era davvero il rischio di non riuscire ad aprire la stagione estiva nel caso in cui questi 2 milioni non fossero arrivati?
Allora, il rischio era sicuramente reale, avevamo un problema di liquidità. Questi 2 milioni sono parte integrante di un piano più ampio, sono 2 milioni per un risanamento societario e poi seguiranno necessariamente altri investimenti per fare passi avanti.
Non fa troppi giri di parole Nicola Mona, direttore di Valbianca S.A. Il riferimento è ai 2 milioni di franchi che i due azionisti pubblici, ovvero i comuni di Airolo e di Quinto, hanno iniettato nella società che gestisce gli impianti di Airolo Peschum. È storia molto recente, un aiuto che non è il primo e probabilmente non sarà l'ultimo.
È vero che adesso i 2 milioni sono da fondi pubblici, ma è l'azionista che investe in azienda, per cui sono investimenti che ogni società SA può, deve fare. Un sussidio pubblico come lo sono i sussidi cantonali per la gestione ordinaria, quello per me è un sussidio.
Oggi dunque si parte con l'offerta estiva che nella globalità della gestione società rimane però marginale, distante dal concetto di destagionalizzazione tanto in voga fra addetti ai lavori e politici. Lo si evince dalle parole della responsabile marketing e vendite di Valbianca S.A., Deborah Scanzio.
È ancora molto distante dall'inverno, e direi un 90% inverno, un 10% estate, e fondamentalmente l'anno scorso erano 40.000 primi passaggi invernali e 7.000 lo scorso anno estivi. L'anno che c'era il Covid e che c'è stata più affluenza estiva era intorno ai 10.000. È comunque cresciuto, perché i primi anni che si sviluppava l'estate erano intorno ai 3.000, ma i numeri sono molto bassi, pensando che i 40.000 invernali era una stagione molto negativa, dove noi di solito vorremmo arrivare e fare intorno ai 60.000.
La centralità dell'inverno. In prospettiva, gli investimenti necessari per garantirsi il futuro si aggirano attorno ai 15-20 milioni di franchi. Da una parte c'è da ammodernare gli impianti, la funivia ad esempio è del 1994 ed è il più recente, dall'altra si mira ad ampliare l'innevamento programmato con 3-4 milioni.
Questa è la priorità, perché noi riteniamo sia appunto necessario poter dare garanzia all'utente affinché possa comprare l'abbonamento, il Ticino Pass, già a novembre, sapendo che poi ad Airolo si scierà a metà dicembre.
Le bizze del tempo ci portano anche a non essere sicuri che si avranno temperature che permettano l'innevamento artificiale.
Ci sono diversi studi sul fatto che Airolo comunque è una di quelle stazioni che ha un futuro anche d'inverno, essendo situato a una buona altitudine e con un'esposizione nord-est. Secondo punto, si dice che Airolo è sempre le frecce, no? Via mia su. Era un po' la croce una volta, oggi è delizia.
Così il direttore di Valbianca S.A., Nicola Mona.
E questo era un servizio di Nicola Lüend. Polizia, pompieri, 144, protezione civile in Svizzera. Entro 10 anni potrebbero veder cambiare la tecnologia di comunicazione radiosecurizzata. Si prevede infatti di mandare in pensione la controversa rete Polycom. Il progetto che dovrebbe sostituirla, chiamato CMS, è stato avviato ufficialmente giovedì scorso e noi ne vogliamo parlare perché gli interrogativi sono ancora molti, alcuni dei quali sono emersi proprio durante la sua presentazione. L'aveva seguita per noi a Berna Giampaolo Driussi. Allora Giampaolo, intanto ricordaci di cosa stiamo parlando in concreto.
L'immagine che rende meglio l'idea è quella delle ricce trasmittenti che vediamo per esempio addosso agli agenti di polizia. In realtà è molto di più, perché non si tratta solo di comunicare via radio ma anche di trasmettere dati. Ad ogni modo si vogliono apparecchi più performanti e utilizzabili in qualsiasi situazione avversa, come una catastrofe o un attacco informatico. È quindi prevista un'alimentazione autonoma di lunga durata, dovrebbe arrivare fino a 72 ore, e una struttura sia resiliente sia ridondante, ovvero con un canale di riserva dovesse non funzionare, e quest'ultimo aspetto verrebbe garantito appoggiandosi alle reti di telefonia mobile commerciali. L'attuale rete Polycom verrà disattivata nel 2035 con qualche sospiro di sollievo. I problemi riscontrati per esempio in Valle Maggia durante l'alluvione del 2024 con zone senza ricezione, o in Alto Vallese con villaggi isolati dalla neve l'anno scorso con le batterie di riserva esaurite, ecco, queste e altre situazioni problematiche non dovrebbero più verificarsi.
Insomma, un cambiamento atteso. Giampaolo, giovedì le autorità federali e cantonali hanno firmato il corrispondente mandato. Fra poco sentiremo una tua intervista con la direttrice dei dipartimenti di giustizia e polizia. Quali sono però le domande ancora aperte?
Sono molte e il tempo per le risposte è relativamente breve, 9 anni. C'è per esempio da capire se, come probabile, sarà Swisscom il partner scelto e quale sarà la sua partecipazione, ma soprattutto c'è la questione finanziamento da sistemare. Un anno fa si parlava di quasi 3 miliardi nell'arco di un ventennio, di cui il 30% a carico della Confederazione, il 70% coperto dai cantoni, 82 milioni la spesa per il Ticino, 47 per i Grigioni. Ecco, di questi giovedì si è preferito non parlare, non si è voluto né confermare né aggiornare queste cifre, mentre sia la direttrice dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia, Karin Kaiser-Frucci, sia il presidente della conferenza governativa per gli affari militari, Jakob Signer, hanno più volte insistito sulla necessità di procedere compatti e in fretta. L'impressione lasciata è che per arrivare a questo punto sia già fatto fatica, anche troppa, che ulteriori frizioni o contestazioni sono solo dietro l'angolo e che si teme anche in quest'ambito un aumento, un'esplosione dei costi inizialmente previsti.
Insomma, diversi i dubbi, li abbiamo affrontati proprio con Karin Kaiser-Frucci. Sentiamo l'intervista che parte da come guardano i cantoni al progetto CMS, che lo ricordiamo sta per Sistema di Comunicazione Mobile Sicuro.
Riguardo al punto dove ci troviamo ora, siamo fiduciosi. Questo alla luce dell'intesa raggiunta fra Confederazione, Cantoni e partner che utilizzeranno il nuovo sistema, che ci permette di proseguire col progetto e di svilupparlo. Per quanto concerne l'obiettivo finale, quindi l'implementazione, siamo dell'opinione che essa debba avvenire il prima possibile. Occorre spingere uniti e con tutte le nostre forze, senza più concentrarci su questioni decisionali o di controllo, affinché si possa disporre di un mezzo di comunicazione performante che, in caso di emergenza, serva per la sicurezza della popolazione.
Significa che ci sono anche voci critiche?
Certo, e ci è voluto molto tempo per arrivare a dove siamo oggi. Avremmo preferito fare diversamente e poterci vantare di aver fatto più in fretta, ma ora bisogna guardare avanti e passare all'attuazione.
Città e comuni sono coinvolti?
Vengono coinvolti i rappresentanti dei vari livelli istituzionali affinché possano contribuire al progetto con le esigenze espresse da polizia, pompieri, protezione civile. Tutti devono poter esprimere le proprie necessità, altrimenti il sistema CMS non potrà funzionare.
Quanto ci vorrà prima di arrivare all'obiettivo di avere collegati tutti gli enti potenzialmente interessati?
Sarà come con Polycom, anche in quel caso la sostituzione dei sistemi precedenti era avvenuta per fasi e ogni cantone si era progressivamente collegato. Ci sarà quindi un ritmo simile a quello a cui siamo stati abituati con Polycom.
Si tratterà in ogni caso di una rivoluzione.
Una rivoluzione intesa come novità tecnica che è molto ben accolta. I nostri utenti sanno bene che Polycom è alla fine del suo ciclo di vita e saremo contenti di riuscire a traghettare questa rete fino alla sua sostituzione.
Ma non c'è il rischio di una sua implementazione a macchia di leopardo, anche perché già oggi non tutti gli enti di soccorso usano Polycom, avendo preferito altri sistemi.
Ausschließen kann man das nie.
Non si può mai escludere del tutto. In ogni caso il nostro obiettivo è metterci tutti assieme. Dipendiamo anche dal fatto che i cantoni portino avanti congiuntamente questo progetto e che possano poi sostenerne benefici insieme alla Confederazione.
Potrebbe succedere che qualcuno venga obbligato per legge a passare al sistema di comunicazione CMS?
Al momento non stiamo pensando a questa eventualità, ancora una volta. L'obiettivo è poterlo realizzare insieme e se qualcuno si defilerà, rivaluteremo come organizzarci.
Ci parli della ripartizione dei costi.
Sono già state discusse diverse opzioni. Da prima si era parlato di un 50-50 fra cantoni e confederazione. Poi è arrivata la chiave 70-30, quella che adottiamo più spesso. Penso però che al momento non è questo il punto decisivo. È chiaro che andrà trovata una soluzione in questo ambito, ma prima bisogna completare il progetto per poi prendere decisioni sulla base di dati concreti.
Questa era la consigliera di Stato nidvaldese e presidente della conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali di giustizia e polizia, Karin Kaiser-Frucci, al microfono di Giampaolo Driussi. E noi adesso andiamo in Cina perché Pechino intende monitorare l'impatto dell'intelligenza artificiale sull'occupazione e creare un sistema di allerta per individuare i settori più a rischio. E quanto verrà incluso nel piano di lavoro dal 2026 al 2030, un nuovo programma che punta a promuovere la collaborazione tra le persone e l'intelligenza artificiale, come sentiamo nel prossimo contributo del nostro collaboratore dall'Asia orientale, Lorenzo Lamperti.
L'intelligenza artificiale deve essere il motore della crescita, ma senza provocare uno shock sulla stabilità sociale. È l'equilibrio che la Cina cerca di raggiungere col nuovo piano strategico per l'occupazione 2026-2030. Per la prima volta il governo di Pechino annuncia la creazione di un sistema dedicato a monitorare gli effetti dell'intelligenza artificiale sul lavoro. L'obiettivo è capire quanti posti vengono creati, quanti sostituiti e quali settori sono più esposti all'automazione. Per farlo si intendono utilizzare non solo le statistiche tradizionali, ma anche indicatori meno convenzionali come i consumi di energia elettrica, i dati previdenziali e le informazioni ricavate dai pagamenti su dispositivi mobili. L'idea è costruire un sistema di allerta precoce in grado di indicare rapidamente segnali di deterioramento del mercato del lavoro. Il piano mira a favorire forme di collaborazione uomo-macchina e a utilizzare l'intelligenza artificiale nei lavori più pericolosi, usuranti o in carenza di manodopera. Il piano non ha un carattere soltanto difensivo e si inserisce nella più ampia campagna AI+, che punta a diffondere l'utilizzo dell'intelligenza artificiale in tutti i settori della vita economica, industriale e assistenziale. Pechino non intende rallentare la corsa all'intelligenza artificiale, ma col nuovo piano sull'occupazione sembra voler evitare che la trasformazione tecnologica produca costi sociali troppo elevati. Un secondo indizio, dopo che a maggio una sentenza del Tribunale di Hangzhou ha stabilito che le aziende cinesi non possono licenziare i dipendenti per sostituirli in modo deliberato con l'intelligenza artificiale per semplici ragioni di costi. La sfida, non solo per la Cina, sarà trovare un equilibrio tra sviluppo e tutela dell'occupazione.
La Cina, insomma, si sta attrezzando per mitigare l'impatto dell'intelligenza artificiale sul proprio mercato del lavoro. Allora, per capire come va da noi, in Svizzera e in Europa, saluto ora Christian Vasino, che è fondatore e CEO di Shaberton Partners, società che si occupa di individuare per conto delle aziende persone da mettere in ruoli dirigenziali. Buonasera.
Buonasera a lei.
Senta, abbiamo sentito che l'intelligenza artificiale, come fu peraltro per forse tutte le tecnologie rivoluzionarie, se non sostituisce, perlomeno sposta posti di lavoro. Allora, dal vostro punto di vista, dove c'è il maggior impatto in questo senso? Dove, insomma, si sta avendo qualche difficoltà sui luoghi di lavoro?
Ma allora, è evidente che siamo all'inizio di questo fenomeno e diciamo che crescerà in modo esponenziale e trasformerà il mondo del lavoro in una prima fase entro il 2030. È una rivoluzione che in qualche modo si può paragonare a quando è stata introdotta l'elettricità o addirittura la rivoluzione industriale, più recentemente internet, anche se meno impattante. La differenza fondamentale è la velocità, che è esponenziale, e poi il fatto che impatta trasversalmente un po' tutti i settori. I dati che abbiamo, detto questo, vanno in due direzioni, cioè il World Economic Forum di Davos nel Future of Jobs Report del 2025 ci ha detto che entro il 2030 verranno creati 170 milioni di nuovi posti di lavoro. Fondamentalmente tanti sono di figure che non esistevano, legate alla trasformazione digitale, e invece 92 milioni saranno sostituiti, quindi c'è un saldo evidentemente positivo. Quali sono quelle che sono le attività che saranno più impattate? Evidentemente quelle ripetitive, quindi pensiamo ai servizi, pensiamo alle società di consulenza che vedranno invertirsi la piramide, dove prima c'erano tanti giovani che lavoravano per produrre di fatto materiale da presentazione e oggi in realtà questo sarà sostituito e avremo più competenze per quanto riguarda i partner, gli specialisti, no? Della fiscalità piuttosto che della strategia. E quindi diventeranno strategiche le competenze umane. Diventerà fondamentale avere il pensiero analitico, diventerà fondamentale la creatività, il problem solving. L'intelligenza artificiale aumenterà il valore di ciò che è umano e non lo sostituirà.
Ecco, per esempio, fino a qualche anno fa il lavoro del futuro era il programmatore, chi lavorava in informatica. Ed erano profili, mi corregga se sbaglio, abbastanza richiesti e soprattutto anche spesso pagati bene. Adesso sembra quasi che l'intelligenza artificiale possa in qualche modo facilmente sostituire quel tipo di lavoro.
Assolutamente sì. Quindi gli sviluppatori, che sono ancora oggi professionalità richieste, vengono sostituiti dall'intelligenza artificiale perché le capacità di programmazione ripetitiva sono facilmente replicabili dall'intelligenza artificiale. Bisogna avere dei profili che sono capaci di fare da ponte tra tecnologia, organizzazione e persone.
Ecco, lo diceva lei, l'intelligenza artificiale e il cambiamento che sta portando è forse uno dei più veloci mai visti. Vuol dire che c'è anche gente relativamente giovane in azienda che potrebbe trovarsi, ecco, fuori mercato. Secondo lei, ecco, questa transizione che le aziende in qualche modo cercano di preparare è adeguata? Si è pronti ad affrontarla o c'è ancora del lavoro da fare?
La verità è che non siamo ancora pronti. Noi abbiamo fatto uno studio in Europa e l'abbiamo pubblicato a maggio e abbiamo intervistato alcune delle figure di riferimento di 100 aziende e abbiamo visto che solo il 29% delle aziende si ritiene davvero pronta a abbracciare la trasformazione digitale e peraltro solo l'8% ha dei mezzi per misurare quali progressi l'intelligenza artificiale sta portando in azienda. Quindi vuol dire che siamo veramente agli albori. Molte aziende, 3 su 4, investiranno per dei programmi di riqualificazione del loro personale.
Un'ultima cosa, volevo chiederle se in Svizzera osservate dei rallentamenti magari nelle assunzioni dovute anche all'intelligenza artificiale o forse a questa incertezza, insomma, alla necessità di capire prima cosa serve in azienda prima di assumere.
Ad oggi direi non ancora e rimango ottimista. Certo è, come dice lei, che su alcuni settori qualche imprenditore, qualche azienda si prende un po' di tempo per capire questa rivoluzione, se e quando impatterà.
Cristian Vasino, lo ricordo, lei è fondatore e amministratore delegato della Chaberton Partners. Grazie mille per essere stato nostro ospite e per queste considerazioni. Buona serata.
Grazie a voi e ai vostri ascoltatori. Buona serata.
E per stasera è tutto. Dopo la sigla c'è Giordano De Lucia con l'attualità sportiva. Poi 6 di sera magazine con Angelica Arbasini che stasera ci porta a scoprire, tra l'altro, i 27 quaderni grigi. Da parte mia, Luca Berti, da parte di Michel Volonté in preparazione e da tutta la redazione, buon sabato sera.